Allora iniziamo la seduta pomeridiana. Io sono lieto e onorato di essere stato chiamato alla presidenza di questo convegno che con gli amici qui abbiamo organizzato. So che già la giornata di ieri è stata una giornata molto interessante, il pomeriggio di ieri una giornata molto ricca di relazioni e di indicazioni, anche quella di stamattina alla quale, sia pure con ritardo, sono stato presente, ho ascoltato con molto interesse quello che si è detto. La riunione di oggi si svolge in concomitanza con la sessione parallela che si tiene appunto contemporaneamente, quindi c'è stato anche un problema organizzativo piuttosto complesso. Vorrei dire che oggi ci sono 6 relazioni. Io raccomanderei ai relatori di tenersi entro i 20, massimo 25 minuti, in modo da consentire dopo le prime 3 relazioni un intervallo di un quarto d'ora, così è vero, 20 minuti per prendere un caffè, poi facciamo le altre 3 relazioni, se ci sarà tempo, temo però che forse non ce ne sarà molto, potremo anche fare un po' di discussione. Allora io do subito la parola al professor Trezzi, punto ordinario di storia economica a Milano, che è uno specialista poi di temi di appunto storia economica, e vedo che oggi il quadro è particolarmente orientato a aspetti di storia economico-sociale, demografica e poi di storia della, diciamo, sanità o della, appunto, storia della medicina, storia sociale, vero, della medicina. Do appunto la parola al professor Trezzi che ci parlerà sul tema la ridistribuzione del reddito, struttura materiale, mentalità economica lombarda. La parola al professor Trezzi, grazie.
Grazie Presidente, e naturalmente io non vi affliggerò più di tanto perché sono già d'accordo col Presidente che quando arrivo sul limite del tempo smetto, per cui questa è l'intenzione. E per non perdere ulteriormente tempo mi introduco subito e le considerazioni che faccio riguardano, almeno in questa sede, poi dopo nella versione, diciamo così, definitiva, per gli altri saranno più larghe, ma riguardano essenzialmente Milano. E poi vi è un altro limite che è la prima metà dell'Ottocento. Perché? Perché ho reputato che in questo periodo, almeno per Milano, si possono vedere all'opera le tradizionali e storiche forme della carità e beneficenza assieme alle nuove, no? Questo momento, diciamo così, di passaggio. Quelle nuove erano caratterizzate da una specializzazione dell'intervento che presumibilmente aumentò il volume complessivo della redistribuzione e da un maggior, sebbene ancora piuttosto limitato, peso della carità legale che si aggiungeva a quella privata pubblica al fine di alleviare in vario modo le sofferenze degli infermi e dei disoccupati. Non è affatto certo, sto facendo ora 2 considerazioni generali di orizzonte in cui collocare i punti veri e propri che vorrei trattare, non è affatto certo a questo proposito che il fenomeno sia più da imputare, cioè di questo maggiore volume di redistribuzione, non è affatto certo che il fenomeno sia più da imputare ad un positivo legame con la dinamica economica cittadina di questa prima metà di secolo che all'espansione qualitativa degli atteggiamenti redistributivi, per loro proprio forza interna, nuova e rinvigorita esperienza religiosa o filantropica. Il primo fattore ha avuto certamente il suo peso, come risulta dal seguente brano di Carlo Cattaneo, che è opportuno conoscere, perché ci è stato citato, conoscere per intero dal momento che attribuisce, tra l'altro, il crescere dell'intervento redistributivo alla ricchezza e al progresso più che al pauperismo. Dice, non dobbiamo atterrirci del pauperismo, ossia di un aumento continuo ed irresistibile della miseria. Perché? Anche dove non si può negare un aumento di povertà apparente, non ne consegue per questo la certezza che si aumenti la povertà reale. Nei paesi dove si erigono stabilimenti per sordomuti, per i ciechi, per i pazzi, si manifestano a un tratto centinaia di infelici di cui prima non si sospettava l'esistenza. La pubblicità raccoglie i fatti, ma non li crea, né li moltiplica. D'altronde l'aumento innegabile della generale agiatezza accresce la quota che le popolazioni possono mettere da parte per gli infelici, estende la sfera dei sentimenti generosi e fa apparir povero chi non si sarebbe detto tale prima di questa novella prosperità. È opportuno perciò considerare come punto d'arrivo di questa impostazione di pensiero l'opinione per cui la miseria è in ragione inversa del fervore impresso nei vari luoghi all'industria. Qui si intende industria proprio nel senso tecnico di bracci impiegati negli opifici, di forze meccaniche applicate alla produzione. Per quanto riguarda il secondo fattore, che avrebbe aumentato ipoteticamente, presumibilmente, il volume della redistribuzione, lo si potrebbe documentare ad esempio osservando come la visita ospedaliera, che costituiva il principale impegno caritativo delle dame e dei signori della Pia Unione applicati all'assistenza ospedaliera, aveva consentito di vedere un mondo di povertà che andava ben oltre le mura della Cagranda, questa è una citazione, e tutto ciò per realizzare un cristianesimo vissuto. Dunque, in questo caso, primato della dimensione religiosa. Occorre poi considerare la ripresa in forme diverse dell'autoassicurazione, basata sul risparmio e dunque di un'idea, ripresa di un'idea di previdenza che conduceva altrove rispetto al fenomeno ridistributivo. Questa idea implicava però un'opera di circolazione gratuita delle informazioni e delle capacità organizzative in cui si impegnò la filantropia liberale. Quindi dalla redistribuzione alla previdenza tutto ciò è basato su una spendita di energie, insomma, gratuite, che poteva educare e condurre in questa direzione. Perciò, oltre il meccanismo materiale, sono giuste le raccomandazioni di chi sottolinea la forza e la continuità degli aspetti culturali e ideali. Bene, su questo sfondo io vorrei toccare questi punti. Primo, cercherò di presentare l'impronta strutturale e materiale del fenomeno. Secondo, si tratterà di giustificare il suo carattere non occasionale dal punto di vista della concezione della vita associata. Terzo, discussione delle ragioni che spingevano in particolare verso una direzione statuale sulla base di una maggiore operatività, razionalità ed efficienza dell'operatore pubblico. Quarto, altre ragioni critiche, fondate su di un'idea imperfettista dell'azione statale, che riaprivano la strada all'intervento privato. Da ultimo, quali sono i campi della redistribuzione statale di quella privata e sulle nuove iniziative che limitavano l'una e l'altra? Questo è un po' il quadro che mi proporrei di fare. Primo punto, si deve supporre la percezione dell'esistenza del problema della iniqua distribuzione della ricchezza o pauperismo, la cui portata non è però facilmente determinabile, dal momento che, come diceva, mi pare Romagnosi, il pauperismo non è un fatto calcolabile come la vita o la morte. Nel senso che chi vive e chi muore si possono contare, perché è chiaro, chi vive vive, chi muore muore, ma chi è povero nei diversi periodi di tempo? Questo non è facilmente calcolabile. Introduttivamente poi conviene osservare che l'importanza della beneficenza, specie elemosiniera, risiedeva non raramente nel suo carattere presumibilmente integrativo dei redditi in vario modo acquisiti. Così l'osservazione per cui è pur vero che un soccorso qualunque si apprezza in proporzione al bisogno, è tenue il sussidio di 8 centesimi e qualche millesimo, eppure è da mille cercato, come si diceva in una fonte. Questa osservazione può assumere un significato ben altrimenti pregnante che se ci si limitasse a considerarne la mera quantità. Secondariamente, scontando l'incompletezza delle ricerche di chi vi parla, lo stato delle informazioni sul patrimonio e sulle rendite della beneficenza non sembra essere brillante e soddisfacente. Basti pensare al numero dei legati che facilmente sfuggiva alla contabilità beneficenziale. Questa affermazione vale anche per l'Italia durante la prima metà dell'Ottocento sino ai primi anni del Nuovo Regno. L'autore della premessa alla traduzione italiana del Visitatore del Povero, che del 1834, vide frustrata la sua intenzione di formulare una statistica generale ragionata della pubblica beneficenza di tutta Italia. Nel 77 Evandro Caravaggio presentava alla Giunta Centrale di Statistica una relazione da cui risultava che la grande statistica non si è potuta ancora fare sinora. Anche per la opulente e generosa, tra virgolette, Milano, che con la sua provincia, considerando i lasciti tra il 61 e il 75 dell'Ottocento, era la testa della beneficenza, anche per Milano nell'11 non era possibile far calcoli nemmeno in via approssimativa di quanto disponga la beneficenza, non essendovi o non conoscendo noi pubblicazioni speciali. Tuttavia, il richiamo agli immensi patrimoni della beneficenza milanese non appare essere troppo esagerato se nel 1863 Ernesto Fano scriveva che il patrimonio stabile destinato ad esercitare l'assistenza ammonta in ogni nostra città d'Italia a ingenti somme, dirò esorbitanti. E a tal dovizia aggiungasi la carità privata, elemosiniera, parrebbe, e ci viene detto dagli stranieri, che abbiamo fatto sin troppo, così concludeva. E il predetto Caravaggio nell'11 pareva convinto che con qualche dovuta riforma si potrà dire risolto in Italia il secolare e tormentoso problema della miseria, della beneficenza naturalmente. Anche per quanto riguarda Milano, ovviamente, la realtà della beneficenza aveva una sua imponenza. Nel suo caso, anzi, ancor più notabile, talché alla metà dell'Ottocento essa abbracciava l'universalità della pubblica beneficenza. Ed era l'emporio della pubblica carità, cospicua per insigne carità cittadina, quanto le più vaste e celebrate capitali d'Europa, interminabile elenco di istituti ed opere di pubblica beneficenza, sistema assistenziale integrato per molti versi esemplare. Laddove, quest'ultimo accenno, implica, è ancora Cattaneo che parla, un'ingegnosa beneficenza, utilizzante il gran principio della divisione del lavoro, ossia una specializzazione funzionale di istituzioni armonicamente create, quante occorrono per abilitare, riabilitare, proteggere il popolo sofferente, eccetera, eccetera. Talché si può dire che Milano avrebbe saputo risolvere quell'arduo problema del pauperismo, un poco in anticipo sulle previsioni di Caravaggio, che lo dava risolvibile per l'Italia dopo il 1911. Forse vi era un poco di enfasi, ma vale la pena di sapere che a Milano, appena si verifica un pubblico disastro o un privato infortunio, si promuovono dai giornali spicciole oblazioni, e questa spontaneità nel soccorrere conferma sempre di più quella gentile denominazione di annona dei bisognosi. Se può esservi qualche pericolo, è forse quello che l'annona sia troppo pingue e possano abusarne gli scioperati. Ciò che probabilmente è bene sottolineare riguarda il fatto che l'attitudine soggettiva della città ebbe come esito un fenomeno strutturale della società milanese. Tralascio perché perderei tempo. Altre osservazioni di fatto, diciamo così. Secondo punto, la beneficenza riguardava scelte singole, ma di una tale imponente continuità da non poterle ridurle a fatto congiunturale. E tale da implicare un atteggiamento etico. Ovviamente questo atteggiamento etico riguardava il cristianesimo o comunque una forte ascendenza cristiana. In tal modo la carità è parola sotto cui stanno le virtù che debbono condurre l'umanità all'unico possibile miglioramento, è il caldo desiderio che chiama le più vivide relazioni di individui, di famiglie, di popoli. La carità corre negli ospitali, nelle prigioni, negli orfanotrofi, nei ricoveri dei bisognosi di ogni qualità, nelle scuole, a cercare l'oggetto del suo amore, eccetera, eccetera. La carità non riguardava un semplice movimento dell'anima, come si può comprendere da queste righe, così come la religione era un fatto e non un sistema o un'ipotesi. Ma la beneficenza poteva avere a che vedere pure con un'etica razionale, ossia, e qui il riferimento specialmente ai romagnosi, un diritto di socialità, tanto importante e sacro quanto quello della conservazione di se stesso. Perciò la società assume la fisionomia dello Stato con l'S minuscola, dello Stato più adatto a conservare e svolgere concretamente i diritti umani. Attraverso l'intrecciarsi dei singoli amori propri di ciascuno dei suoi membri, l'aggregazione sociale tende a far convergere le azioni di ognuno al bene di tutti. La società naturale viene a definirsi quindi un numero sufficiente di uomini posti in una mutua comunicazione nella quale ciascheduno non solo si astenga dall'attentare alla vita, mantenimento ed esercizio della libertà di ogni altro, ma aziandio in virtù dei soccorsi prestati, ricevuti e in varia guisa riflessi e moltiplicati, ritrovi sostentamento, sicurezza, cultura. E in una parola il proprio benessere cooperando all'altrui. E Carlo Cattaneo, allievo di Romagnosi, non dubitava che il bisogno di soccorso è un effetto dello Stato sociale, Stato con la S minuscola, è un effetto dello Stato sociale, il quale per l'uomo è una seconda natura. Il quale per l'uomo è una seconda natura. Questa impostazione conduceva a declinare il diritto di socialità in senso redistributivo, ossia a creare delle obbligazioni nei confronti, per esempio, dei possidenti. La possidenza, di cui andate orgogliosi, non è né punto né poco assoluta, ma è legata alla condizione di soccorrere alle incolpevole necessità dei poveri, in conseguenza dell'opera associata della convivenza. Terzo punto. Questo punto riguarda le ragioni che spingevano in particolare verso una direzione pubblica della beneficenza, sulla base di una presunta maggiore efficacia e razionalità dell'operatore pubblico, senza con ciò divenire di necessità la carità legale. E quindi svalutare il concorso di tutta la gente da bene, indispensabile per operare nella sorte della classe indigente un miglioramento. La grande domanda di beneficenza prodotta dalle carestie del 16-17 aveva mostrato la necessità di un continuo rapporto dei privati, di un continuo apporto dei privati, ma nello stesso tempo spinto verso un'organizzazione migliore, in grado di godere dei benefici dell'accentramento che potevano garantire il miglior raggiungimento dei fini delle istituzioni. Vale a dire operativamente che il pubblico soccorso non venga prodigalizzato a chi non abbia diritto, che trovisi impiegato nel modo più utile, che sia dispensato con le maggiori economie, onde dargli si possa la più grande estensione. Prima di iniziare a toccare questo problema bisogna, in quanto fondamentale momento del mio discorso, insistere sul fatto che l'atteggiamento redistributivo riguardava essenzialmente un'operazione di riequilibrio la cui essenza consisteva solo, però, nel porre in essere le condizioni preliminari, le necessità della vita, senza di cui non poteva esistere alcuna forma di socialità e in particolare di agire economico. La distinzione fra distribuzione e redistribuzione della ricchezza è fulmineamente e bene tratteggiata in questo modo da Romagnosi. Il salario delle giornate di lavoro non entra per nulla in questo corrispettivo della convivenza sociale. Il salario è la mercede dell'opera transitoria e non il soccorso dovuto in forza della socialità. Redistribuzione sarebbe il secondo aspetto. Questo mi pare molto importante. La via dell'attore privato, la prima sperimentata da lungo a partire dal Medioevo, aveva causato inefficacia per il particolarismo, citazione, degli interventi, la subordinazione al principio cettuale in un impianto privatistico ed ecclesiastico, dispersione, discrezione delle famiglie patrizie, carità spensierata e via dicendo. Di contro la legislazione interventista giuseppina, napoleonica e austro-ungarica, in una linea di continuità sostanziale, incontrava presso studiosi ed operatori di un certo riformismo sociale un giudizio non solo sulla pubblicizzazione ma anche sull'intervento largamente positivo. In effetti uomini come Melchiorre Gioia e Romagnosi, a diversi titoli, con diversi contesti culturali insomma, avevano insistito sulla non coincidenza dell'interesse privato con quello pubblico, notando come l'individuale egoismo, assunto come principio direttivo dell'ordine sociale della ricchezza, o avevano sottolineato con forza come l'unione degli uomini in società crei uno Stato in cui i rapporti e la vita stessa del corpo sociale sono indipendenti dal potere del singolo uomo. Secondo il primo, vale a dire Gioia, lo Stato era il supremo calcolatore delle conseguenze delle scelte degli individui e la garanzia di effettuazione del principio di efficienza. D'altra parte, per Romagnosi, la beneficenza era un debito pubblico, perché è solidale e comune è il dover civile del soccorso alle incolpevoli indigenze, e ciò tanto più quanto meno il privato può giudicare delle cause dell'indigenza. Non meraviglia perciò che la carità privata dovesse essere guidata dai principi della pubblica economia, vale a dire dalla pubblica magistratura, operativamente, secondo la praticità lombarda, quindi dalla pubblica magistratura che conosce più da vicino i bisogni delle diverse popolazioni. No? Il pubblico, lo Stato, l'amministrazione sa più di quanto sappiano i privati. Questo è il fondamento del discorso. Era lo Stato quindi che si poteva affidare nei termini sopradetti il compito della realizzazione del compito redistributivo, mediante l'istruzione e soccorsi abilitanti e sussidianti, ramo precipuo della sua potenza, ossia affidare il compito dell'eliminazione o riduzione dell'ineguale distribuzione delle opportunità di sviluppo umano, ovvero della presentazione dell'uomo con tutti i sussidi del civile consorzio. Il motivo dell'efficacia era ben presente nell'iniziativa caritativa cattolica degli ultimi anni della Restaurazione, peraltro attraverso la sottolineatura dell'utilità che doveva essere connessa con l'atto caritativo. Secondo l'affermazione di un conosciuto scrittore francese, Villeneuve Barchemont, la carità applicata al sollievo dell'indigente è sottoposta a savie leggi. Non basta fare il bene, bisogna fare il meglio possibile, no? L'elemento del calcolo. Quarto punto, introducendomi a questo punto, relativo alla posizione imperfettista, non altrettanto consenso trovava, a quanto pare, la preferenza data alla razionalità pubblica rispetto a quella privata da parte dei cattolici, ma non solo per loro. Fra i cattolici, principalmente Rosmini, che aveva a Milano dei seguaci, abbiamo una relazione, mi pare, anche su Rosmini e l'ambiente di Milano, giusto? Si fece portavoce dei pericoli insiti nell'attività assistenziale dello Stato, di un imperfettismo che giunge a negare legittimità, ad ogni intervento che limiti la responsabilità e la previdenza individuale. Da Rosmini è guardata con sospetto la nozione di un diritto alla beneficenza, di una qualunque riforma sociale che accresca il potere di iniziativa del governo e dello Stato. Nel particolare, dal momento che, citazione, gli uomini, poveri e ricchi, si ammalano ogni giorno e muoiono, emergeva in tutta la sua enormità il difetto per cui la carità non può essere comperata per essere efficiente, è un riferimento alla carità legale. Come vedremo, se avremo tempo, insomma, questa osservazione reclamava una flessibilità nei confronti dei bisogni di cui l'organizzazione pubblica era carente. Inoltre, considerando gli altri aspetti degradanti della carità legale, collegati alla proscrizione dei poveri, ai depositi di mendicità, correlativi indispensabili delle case d'industria, sulle quali abbiamo anche un'altra relazione, mi pare, vi poteva essere buon gioco per la critica, non solo di parte cattolica, alla veridicità, in favore della veridicità, di un'idea più avvertita e meno ottimistica della razionalità redistributiva pubblica. Essa, ben guardare, era sottoposta allo stesso vizio di limitatezza di conoscenze e conseguenze non intenzionali che si imputava alla carità privata. Secondo quanto scrisse il Politecnico, in realtà mi pare che sia anche qui Cattaneo, il difetto di giudiziose persuasioni spesse volte dirige la mano dei donatori in un senso che non può non essere contrario ai voti del cuore. Limitatezza di conoscenza, irriflessione delle conseguenze. Questo punto di vista veniva immediatamente applicato al fenomeno della carità legale. Ancora Cattaneo scriveva: la carità legale è un abisso nel quale i popoli possono immergersi senza saperlo. E dietro la spinta di pensieri giusti e umani, ma caduti una volta in questi pensieri non è facile che possano uscirne. Lo spettacolo di chi geme nella inedia, nella nudità commuove e compassiona. Le poor laws dovunque vigevano in Europa venivano prese violentemente di petto. Naturalmente la realtà milanese è diversa da quella europea, no? È inutile attardarsi ora sulle argomentazioni, se non per notare che le leggi dei poveri e le loro applicazioni smossero ben tosto tutte le questioni di pubblica economia. Queste leggi scoraggiavano il risparmio e la previdenza, erano fonti di sprechi di energie lavorative, di furti di semilavorate e materie prime, inquinavano il mercato del lavoro e spingevano ad una pessima allocazione di questa risorsa in forme di imponibile di manodopera, con conseguenze negative sulla qualità del prodotto, e in taluni casi giungevano di conseguenza a sterilizzare l'attività imprenditoriale, che a livello macroeconomico veniva ulteriormente colpita dalla tassa sui poveri o dei poveri. E così via. Quinto punto. La limitazione della carità legale, sulla quale consentivano i cattolici alla luce della cooperazione che si manteneva con quella privata, non rappresentava ancora un'indicazione dei compiti della beneficenza pubblica. La sua qualificazione della beneficenza pubblica o della redistribuzione pubblica riguardava evidentemente una minimalizzazione, in base a quanto detto, dell'intervento dello Stato, del governo, non tale però da cadere nell'eccesso opposto. Si trattava, per esprimerci ancora con Cattaneo, di trovare un passaggio fra l'alternativa di una cieca mollezza e di una prudenza crudele. La definizione riguardava una migliore gestione, ma pure un ridimensionamento rispetto alla pratica precedente di redistribuzione, specialmente per quanto riguarda l'aspetto lemosiniero. A meno di doversi riferire a casi contingenti come la difficilissima situazione già ricordata del 17-18, la morale ad un tempo e l'economia consigliano di dare ai validi piuttosto lavoro che elemosina. Sottoposta alla stessa casistica stava la funzione anticongiunturale di assicurare l'occupazione mediante lavori pubblici. Minimalizzazione, ossia. Le attribuzioni della beneficenza dello Stato riguardavano, S maiuscola, riguardavano la sanità, il ricovero dei vecchi, gli orfani e abbandonati, unitamente, dall'altra parte, all'aspetto preventivo della loro istruzione. Ed anche limitatamente a questi capitoli certi dell'intervento dello Stato, si reputava cercare di limitare le erogazioni piuttosto che aumentarle, suggerendo case di riposo finanziate col previdente risparmio privato e una buona educazione industriale, tale da far togliere ai ceconati e ai sordomuti, tale di far togliere costoro, insomma, dai bilanci della pubblica beneficenza e carità privata. Il motivo guida è ben chiaro. Anche questi tipi di intervento non erano esentati dalle storture dell'impostazione elemosiniera e dovevano essere finalizzati alla diminuzione della domanda assistenziale mediante l'educazione e alla prevenzione. Se lo Stato largheggia troppo nelle pie fondazioni, assicurando un generale ricovero alla vecchiezza e all'infermità ed un'elemosina sempre pronta all'indigenza, egli promuove la pitoccheria, non la combatte. E avvezza i poveri a ricevere i soccorsi come un'entrata e un diritto sullo Stato. Viene meno loro ogni risparmio, ogni antivedenza, ogni operosità, e il povero, perdendo ogni pudore, preferisce il tozzo della carità all'onorato pane della fatica. Tali sono gli effetti della tassa sui poveri. In modo particolare occorre segnalare il compito educativo che la doveva informare, questa redistribuzione, ordinato al recupero del lavoro valido sottraendolo all'ozio, alla dissimulazione, all'indolenza e al mestiere del mendicante, eliminando le immagini di sottoutilizzazione e familiarizzandolo con l'uso delle macchine. Ciò significava, e sto finendo, introdurre nel mercato quantità di risorse, specie di lavoro, sino a quel momento abbandonate alla redistribuzione e inutilizzate. Joy rappresentò questa situazione in maniera molto rozza, se volete, quando chiarì che all'elemosina doveva succedere la mercede, vale a dire: se per soccorrere i poveri si intende far passare una parte del superfluo dal lato in cui abbonda al lato in cui manca il bisognevole, redistribuzione, attualmente si vuole che il titolo di questo passaggio si rifonda in un lavoro, cosicché tra i cittadini doviziosi da una parte e i poveri validi dall'altra non vi debba essere elemosina, ma un vero e reale scambio di valori. Ma vi è anche un aspetto di integrazione con la carità privata che procede fattualmente lungo la linea della specializzazione che l'azione redistributiva aveva assunto a Milano. Le pie unioni dei cattolici, specialmente, che durante gli ultimi anni della Restaurazione si erano andate moltiplicando, offrivano sotto un comune fine una somma varietà di mezzi, o per il genere di miseria a cui sollievo si rivolgono particolarmente, o per il modo con cui distribuiscono i soccorsi. Alcune mirano a migliorare le condizioni dei poveri, alcune soccorrono certe particolari infermità, alcune le misere partorienti o i bambini, altre le giovanette convalescenti, altre si fanno quasi tutrice dei poveri, porgendo loro i modi e gli strumenti di lavoro e somministrando loro a modico prezzo le materie prime. Inoltre, l'atteggiamento pedagogico di cui si accennava appena sopra apriva la strada ad una ulteriore restrizione della beneficenza dello Stato. Da una parte favorendo attraverso le casse di risparmio il risparmio e la previdenza individuale, dall'altra sviluppando una previdenza e mutualità delle categorie organizzate nelle società di mutuo soccorso fondate sul lavoro, sulla previdenza e sul risparmio. Su questa strada incontravo di nuovo quei cattolici che con Rosmini preferivano alla previdenza sociale dello Stato la previdenza e la previdenza dell'individuo. Ho finito, grazie.
Grazie al professor Trezzi, che ha dovuto fare veramente un tour de force, è vero, per leggere queste pagine molto interessanti. Devo dire che, come stamattina, abbiamo toccato con Capra il problema del dibattito settecentesco sul tema della produzione e quindi attraverso questo tema questi appunto illuministi toscani soprattutto, che si ispiravano poi alla fisiocrazia, pensavano di risolvere il problema del pauperismo. Qui invece è stato toccato molto articolatamente, e leggeremo poi negli atti il testo del professor Trezzi, il tema della distribuzione, della ridistribuzione del reddito. Ecco. Ora questo è interessante perché apre, come avete sentito, il dibattito tra il pubblico e il privato, in sostanza, no? Cioè le voci di Cattaneo e Romagnosi da una gioia da una parte, vero? E la voce di Rosmini dall'altra parte, qui poi Rosmini sarà dedicata appunto una particolare relazione, quindi un intreccio di posizioni anche molto interessanti, che sono certamente contrapposte, ma sono anche intrecciate, perché come ha toccato nell'ultimo punto della relazione il professor Trezzi, e questo, diciamo, la carità privata poi si muove in un settore poi di interventi specifici in determinati, appunto, in determinati settori di aiuto, eccetera, eccetera, e quindi ha, diciamo, una funzione. Allora il quadro, diciamo, è estremamente ricco, estremamente articolato, e diciamo in contrapposizione, ma anche con, diciamo, delle zone di movimento sincronico, perlomeno, ovvero sì, nel quadro sociale, soprattutto poi nell'area lombarda e milanese in particolare. Ma non voglio dire altro, voglio passare subito la parola al professor Bressan, caro e vecchio amico, vero, che noi tutti conosciamo, che vero, è studioso di problemi, è vero, attinenti poi alle istituzioni, soprattutto, è vero, istituzioni, è vero, di assistenza e di intervento assistenziale, che ci parlerà di, fra Stato e società, il welfare state napoleonico. Ecco, il welfare state napoleonico. E appunto sentiremo adesso da lui questo momento cruciale poi della storia del pauperismo e dell'assistenza, poi degli interventi dello Stato, appunto, che crea questo, tra virgolette, welfare state, vero Napoleone? Grazie per essere.
Grazie.
Hai dovuto fare tutto un coltello interessante.
Ma io credo che la complessa definizione e ridefinizione di un meccanismo redistributivo come quello di cui ci ha parlato ora il professor Trezzi chiarisca la prospettiva e se volete anche quella zona d'ombra o di ambiguità in cui si colloca il welfare state in quanto tale, o perlomeno il welfare state nella sua ricaduta, nei suoi esiti continentali e non già inglesi, e quindi anche il welfare state napoleonico, per il quale certamente le virgolette sono d'obbligo, ma che pure presenta aspetti interessanti e suscettibili di essere ripresi. Perché si parte da un rifiuto della